Questo podcast è offerto da Amati Montagnani Immobiliare.
Oggi ci spostiamo in un nuovo ambiente lavorativo, le aule di formazione. Insieme ad Alessandro Amati, coach e formatore aziendale, esploreremo come trasformare queste aule da spazi anonimi a vere e proprie esperienze coinvolgenti. Scopriremo come il lavoro di un formatore, unito all'attenzione per l'ambiente, possa fare la differenza nel creare un contesto che ispiri apprendimento e crescita.
Hai detto Feng Shui? Sono Valentina Pinto e sono una consulente di Feng Shui evolutivo per le case e gli ambienti di lavoro. E questo è un podcast per conoscere questa filosofia in chiave inedita, semplice ed intuitiva. Basta poco, applica i suoi principi e migliora le tue giornate.
È arrivato il nuovo ospite, andiamo a aprirlo. Benvenuto!
Ciao,
vieni, accomodati!
Come stai?
Bene, tu? Da posto?
Alla grande.
Ma sono contenta, vieni, ti faccio strada.
Bene.
Ciao Alessandro, grazie di essere venuto qua.
Che meraviglia, grazie a te. Sono molto contento di parlare con te perché ho tante domande da farti e tante cose da raccontarti.
Bene, anche io.
Allora siamo a posto.
Di risponderti se posso.
Sì, magari.
E di condividere con te.
Certo, assolutamente.
Senti, io so che tu giri tantissimo, come un pazzo, per tutto il nord Italia, giusto?
Beh,
per tutta Italia?
Tutta Italia, sì.
Ok. Per tutta Italia giri per aule di formazione,
sì.
Perché sei coach e un formatore.
Sì.
Ok. E immagino che spesso ti troverai in situazioni più o meno positive o più o meno negative rispetto alle location che ti propongono quando devi fare le tue formazioni.
Le location sono un punto interrogativo.
Sono il punto dolente, no?
Un punto interrogativo perché ogni volta che ti trovi in un'aula non è sempre come la vorresti. E uno dei motivi per cui sono qua è proprio anche quello di parlarti un po' delle mie avventure e disavventure nell'ambito della formazione. La formazione che faccio, tra l'altro, per un 80% è una formazione comportamentale, no? Quindi riguarda aspetti legati al conflitto, alla comunicazione, alla negoziazione, tutto quello che viene chiamato soft skills.
Okay.
I partecipanti arrivano mandati dalle aziende o magari qualche altra volta ci sono delle attività in cui le persone decidono di fare questa attività di formazione anche da soli. E quando arrivano con una sorta di curiosità da un certo punto di vista, ma anche con un po' di tensione. Alle volte arrivano perché, come si dice a Roma, ce l'hanno mandati, nel senso che magari
ma
il loro
manager...
Ma è
tensione o timore?
No, è una tensione in realtà, una tensione e un'attenzione, che è un mix tra curiosità e dire ma adesso questo che cosa ci vuole insegnare? E l'ambiente è importante, a mio avviso. L'ambiente è importante, fa la differenza. Pensa che una delle regole che metto, forse l'unica regola che metto nei corsi di formazione, quando faccio il trainer ovviamente, è la sospensione del giudizio. La sospensione del giudizio più che verso gli altri partecipanti, verso se stessi.
Perché la cosa più difficile.
È un qualcosa che va sentita, percepita, come un momento in cui riesci a trovare un'armonia e una sensazione con te stesso per capire cosa succede quando fai un'attività comportamentale. Alla fine del corso chiaramente va acceso
okay,
questo giudizio per capire cosa ti sei portato a casa. E in questo mix, di questo momento iniziale e finale, c'è questo mix di miscelania, di situazioni che sono anche dovute dal dove sei seduto,
certo.
A quanta luce c'è, a come sono disposti i tavoli, anche al suono, alla possibilità anche dell'acustica, ma soprattutto anche l'aspetto proprio ambientale della modalità di essere a proprio agio. È per questo che ti volevo domandare proprio cosa secondo te potrebbe essere la cosa più importante. Io cerco di mettere i tavoli, sai, ferro di cavallo.
Come fai?
Cerco di trovare il modo di accogliere le persone con una musica di sottofondo quando arrivano. Alle volte li faccio anche ballare. E poi quando siamo lì cerco di far sì che le cose possano essere il più comode possibile, quasi come se fossero a metà tra una riunione quindi okay. tavoli magari anche uniti, come se fossimo tutti intorno, stessimo lavorando, in una modalità molto, molto, possiamo, non intima, ma molto comoda.
Okay.
ok. E quindi le persone riescono a mettersi a loro agio, malgrado la sedia scomoda, malgrado i tavoli magari che non sono tondi, malgrado una luce che non è proprio meravigliosa. Alle volte mi capita di fare aule in stanze di alberghi sotto scala, senza luce naturale.
E senza finestre?
Senza finestre, esattamente.
Oh,
e questo
mia.
È una sensazione che è difficile da far superare alle persone.
Eh sì, perché quasi claustrofobica.
Sì, claustrofobica.
Claustrofobica, va bene, sì. ok. Una parola scottante
allora domando,
per me.
Mi domando, quando mi capita di organizzare queste attività di formazione, quando faccio io il formatore, quando le persone vengono a fare formazione, qual è il modo migliore per poterli accogliere? Quali sono le cose più importanti per metterli a loro agio e per mettersi a loro agio quando arrivano? Perché io mi metto anche nei panni
di chi arriva.
Di chi arriva, no?
Certo.
Perché molte volte non li conosco, anzi,
il 90%
delle volte non le conosco.
Ma innanzitutto io vorrei farti una domanda. Tu hai modo di poter parlare all'inizio con chi ti offre le aule oppure arrivi e ti dicono guarda vai lì, scendi le scale, in fondo a destra trovi la tua aula, organizzati. O hai modo di poter fare dei sopralluoghi?
Certo, certo, dipende. La risposta è dipende.
Okay.
Ci sono delle volte in cui collaboro con alcune società di formazione che chiaramente sono delle major nel mondo e che mi diciamo sono sicuramente molto attente e hanno anche un rapporto diretto o indiretto, quindi che mi lasciano avere con chi organizza il corso,
okay.
spesso risorse umane che poi allarga questo
okay.
tipo di dialogo anche al cliente interno che organizza i team di lavoro e in quel caso sicuramente aiuta anche a ascoltare dove sarà la location, che tipo di partecipanti ci sono, quanti sono e cosa si aspettano
okay.
eccetera. Tra questo il concetto della location sicuramente è un tema, ma alle volte è molto blindato, cioè abbiamo deciso di farlo in questa sala, non abbiamo alternative. Altre società invece che fanno formazione sono proprio specializzate nell'attività di formazione.
Okay.
Qui trovi la LIM, le finestrone, i tavoli, gli spazi dove poter fare magari delle attività di gruppo o di sottogruppo e quindi altre aule di supporto, ma devo dirti la verità, sono molto poche in Italia ancora.
Immagino. Allora sì, sicuramente questo è un tema che può interessare moltissime persone, mm-hmm. formatori come te, chi organizza queste formazioni, quindi mm-hmm. strutture e team interni alle aziende e per ultimo, ma non ultimi, anche ai partecipanti della formazione,
certo.
per avere più o meno un'infarinatura per come sentirsi più a loro agio. Però diciamo che in questo momento puntiamo il focus sui formatori, ok? Su
okay.
come si possono organizzare al meglio per rendere,
per
rendere i loro partecipanti più a loro agio.
Mm-hmm.
Allora, la prima cosa che io ti suggerisco a tutti quanti è quando non avete la possibilità di fare un sopralluogo mm-hmm. rispetto alle location, è aprite la porta e cercate di individuare innanzitutto se ci sono finestre.
Mm-hmm.
Perché nel Feng Shui un elemento importantissimo e fondamentale è il flusso energetico che attraversa uno spazio, in questo caso un'aula, che entra generalmente dalla porta e poi si dirige verso le finestre. Quindi ipotizziamo che ci siano delle finestre. In quel caso io consiglio sempre di non mettere oggetti ingombranti in questo, diciamo, in questa traiettoria che va dalla porta alla finestra, mm-hmm. perché in questo modo si interrompe il flusso energetico che è molto importante per mm-hmm. armonizzare l'ambiente nel suo complesso. Se non ci sono finestre, ovviamente non ci possiamo fare niente. A quel punto cerchiamo di rendere l'aula nel miglior modo possibile.
Creando un'aurea.
Un'aurea? Sì, possiamo anche creare un'aurea intorno ai partecipanti.
Certo.
E allora, hai citato prima tu i tavoli tondi.
Magari, ma non ci sono quasi mai purtroppo.
Perché il tavolo tondo non c'è una posizione di predominanza, certo. Quindi si è tutti allo stesso livello, quindi certo. A livello emotivo e psicologico, tu sicuramente lo sai meglio di me, siamo tutti uguali.
Equivalenti. Assolutamente. Esatto. E quello che cerco, questa potrebbe essere una delle cose che potrei dare come consigli quando si organizzano magari delle aule dove ho la possibilità di chiedere il tipo di tavolo, no?
E sì, questo, assolutamente.
Calcola che io mediamente ho circa 10, da 8 a massimo 15 persone.
Quindi non
per
sono
dei
neanche
corsi
tantissime.
Di un certo tipo. Poi chiaramente ci sono degli eventi di tipo diverso, anche 300 persone, ma lì stiamo parlando di un'attività completamente diversa. Quello a cui sono venuto qua è proprio per cercare questa modalità di far sì che le persone si possano sentirsi. Quindi il tavolo tondo è sicuramente una cosa che
tondo,
me le segno.
Vale. Mm-hmm. Anche,
okay,
insomma,
certo.
Diciamo che gli angoli sono quelli meno consigliati perché comunque tendono a respingere. Mm. E, è ovvio che sono le forme più comuni, perché certo. Le scrivanie sono rettangolari, però quando parliamo di scrivanie quando c'è una persona o al massimo due persone che si possono sedere di fronte, quindi certo. Gli angoli non sono contemplati. Quando ci sono più persone, purtroppo c'è sempre qualcuno che magari è svantaggiato perché si trova a ridosso dell'angolo quando li devi mettere tutti insieme. Però poi ad esempio anche si possono anche richiedere dei tavoli a semicerchio o cercare proprio di costruire con quello che hai una forma semicircolare o circolare.
Certo.
Ok, quindi anche se tu dovessi avere una forma quadrata o squadrata delle tue postazioni, le disponi a semicerchio.
Certo.
Un'altra cosa importantissima sono le luci, che devono essere il più possibile luci naturali e quindi luci calde, mai fredde. Questo perché la luce calda induce
rilassamento. Aspetta, tu sei troppo tecnica. Che differenza c'è tra una luce calda e una luce fredda?
Allora, la luce fredda è la luce al neon.
Aha,
che trovi nelle aziende, negli alberghi, anzi adesso gli alberghi, quelli un po' più evoluti, si stanno organizzando, esatto,
okay.
Però tu per luce fredda immagina la classica luce al neon al soffitto, ok? Hai capito qual è?
È un bel impatto, che è negativo.
Che è negativo anche perché comunque dicono che faccia proprio male alla salute.
Ah, wow.
Esatto, perché dopo tante ore comunque l'occhio viene sforzato dalla luce fredda, oltre al fatto che la luce calda induce al rilassamento. Come la luce calda induce al rilassamento, così ci sono anche dei colori e degli elementi che inducono al rilassamento.
Okay.
I colori, guarda, adesso non ti attacco qui una filippica su quali sono i colori che rilassano di più, perché stiamo parlando di un contesto lavorativo e quindi cerchiamo di riportare tutto al contesto lavorativo. Però il verde è un colore che stimola sia il rilassamento, sia, tra virgolette, anche un po', diciamo, l'apprendimento. Perché il verde è sia il colore delle piante, quindi è legato alla vita biologica, e sia il colore, ad esempio, del tavolo da gioco o del tavolo da biliardo.
Quindi riporta un po' un senso di rilassatezza, di momento non assolutamente di compressione.
No, non di compressione, però ad esempio richiama al denaro, ok? Perché se tu vedi tavoli da gioco al casinò sono tutti con i panni verdi.
Sì.
Quindi è un mix perfetto in un'aula di formazione che richiama il colore della natura, ma richiama anche il colore del denaro e che quindi può aumentare la concentrazione orientata su un certo focus dei partecipanti.
Certo.
Però in questo momento, diciamo, del denaro ci interessa poco.
Però accendere l'attenzione,
però
la focalizzazione,
esatto.
Quel momento di brivido anche, di mettersi in gioco, è sicuramente un ingrediente importante per chi va a fare formazione.
A livello neurologico stimolano nella stessa misura queste due parti. Quindi panno verde non te lo consiglio, però l'utilizzo di piante sì. E se tu riesci a metterti d'accordo, tu e tutti i formatori come te, riuscite a mettervi d'accordo con chi organizza queste aule, con delle piante vere, però mi raccomando, non finte, perché poi fate più danni che altro, piante verdi, e se non avete proprio la possibilità di inserire piante verdi, si possono anche pensare di poter richiedere delle composizioni da mettere sui tavoli. che magari è più semplice della pianta grande che è più complicata, però delle piccole composizioni sul verde, sul tavolo, aiutano la concentrazione.
Non sono neanche troppo costose alla fine della fiera.
No, non sono troppo costose, ma poi ad esempio se è un albergo le può, diciamo, spostare da una parte all'altra, se è un'azienda se le possono poi portare in altre stanze, possono farci quello che vogliono.
Valentina, questa è un'ottima idea, sai? Perché quando si fanno delle attività anche in sottogruppi, in piccoli tavoli, quindi magari le persone le vado a dividere in gruppi da 4 o 5 persone, oppure magari sono anche 15-18 persone, le divido in 2-3 sottogruppi, faccio delle attività che si chiamano per esempio World Café e li faccio sedere in tavoli spesso più piccoli, magari tondi, quando li trovo, e metto delle cose che possono essere appunto delle caramelle o delle cose da bere o delle piccole cose da mangiare, come se stessero facendo proprio un caffè.
Ok.
E accanto potrei metterci queste composizioni di pianti, di fiori o di qualcosa che possa richiamare comunque un aspetto naturale e anche con verde, chiaramente.
No, assolutamente verde.
Sì.
Fiori o piante che siano comunque devono avere il verde, perché ti assicuro che è un elemento fondamentale per il benessere. Addirittura prima stavamo parlando con un'altra ospite che faceva l'esempio di come abbia una sua cliente ha ricreato nella sua postazione di lavoro un angolo proprio verde di piante. Alla sua destra, alla sua sinistra, adesso non mi ricordo, ma comunque lo ha ricreato.
Okay.
Ed è diventato, lei mi raccontava, un punto, diciamo, focale di tutta la stanza.
Wow.
Perché viene i suoi, diciamo, colleghi vengono attirati da questo suo angolo verde. Okay. Un'altra cosa che potresti suggerire o provare a fare, molto più difficile ovviamente perché tu ti devi adattare e tutti si devono adattare a questi ambienti, è un elemento che riesce a far rilassare le persone, a farle sentire a proprio agio, è avere le spalle coperte. Perché il Feng Shui applica la regola della mappa dei quattro animali, quindi dovresti avere sempre in una situazione di centratura,
certo,
concentrazione e rilassatezza anche, le spalle coperte, quindi sentirti al sicuro come il guscio di una tartaruga che ti protegge, e una visuale abbastanza ampia davanti.
Magari sulla porta e sull'aula o comunque sia sul tavolo.
Sì, o comunque il tuo, diciamo, interlocutore, tu che parli di gestione del conflitto, il tuo interlocutore non dovrebbe essere... non so se anche tu condividi o la tecnica della gestione del conflitto in generale, diciamo, sposa questo principio, e non si dovrebbe... due persone che interagiscono non dovrebbero essere più vicine di un metro l'una dall'altra.
Certo, si chiama prossemica, assolutamente, è corretto quello che dici.
E quindi, e questo aiuta anche la distanza fisica tra una persona e l'altra o tra la persona e l'elemento davanti a lei.
Quindi, potrebbe essere un'idea di fare un'attività dove il momento in cui io faccio attività formativa di training, in cui sono un po' al centro dell'attenzione, anche se al centro dell'attenzione sono i partecipanti, mettermi un po' al centro in maniera tale che gli altri sono seduti dando le spalle al muro, ma che guardano il centro della stanza. È quello che mi stai dicendo?
Assolutamente.
Okay.
Centro della stanza, e purtroppo tu saresti nella posizione svantaggiata, ma siccome sei, come tutti i formatori, diciamo, il leader, il protagonista del
per
momento.
Per poter far diventare protagonisti loro dopo,
per far diventare protagonisti loro, tu dovresti avere in quel caso la porta alle spalle. Perché tu immagina un'aula, una stanza, entri, hai questa, diciamo, organizzazione a semicerchio, ottimale, stiamo parlando sempre dell'optimum, del semicerchio dei partecipanti che hanno le spalle al muro, e tu al centro, quindi che hai modo di osservare tutti quanti, che però dai le spalle alla porta, perché loro devono poter vedere la porta, perché un altro elemento, caratteristica che ti induce alla concentrazione è avere la porta sempre a portata di occhi, in modo tale che non ti senti minacciato. perché bello sai sempre cosa. In quale momento può entrare qualcuno e quindi è come se tu avessi la situazione sotto controllo.
Certo, avere il controllo è una delle cose che sicuramente mette atapicamente le persone esatto. in una situazione un pochino più di sensazione di avere sicurezza di questo,
di avere
quello
sicurezza,
che succede.
Sì, è sempre tutto a livello mm-hmm. emotivo, inconscio, però comunque l'ambiente certo. Aiuta tantissimo nel
sai,
creare.
Mi viene da pensare, è come quando vai al ristorante, alcune persone tendono a non mettersi seduti in alcune parti, no,
io
del tavolo.
Faccio.
Ah, ok. Vabbè, perché sai anche come riuscire a stare anche meglio a tuo agio, no?
Però ci sono delle persone, certo. ad esempio, al ristorante anche che hanno proprio un senso di disagio
certo.
a mangiare con la schiena rivolta
verso la
alla
porta,
sala,
alla
no
sala.
Alla porta, alla magari
la
alla sala,
certo,
okay?
certo.
Non lo sanno il perché e quindi uh-huh. Istintivamente si siedono dalla parte opposta del tavolo, è come quando arrivi e ti chiedi con i tuoi amici o con chi certo. sei andato a cena, tu dove ti vuoi sedere, io di qua, io di là, e chi è un po' più sensibile, diciamo così,
tenderà a posizionarsi
certo. spalle al muro, comunque in una posizione uh-huh. più riservata a livello di spalle.
Quindi li metto in una condizione molto più naturale di poter vivere questo momento di confronto senza avere ulteriori tensioni
esatto.
da un aspetto inconscio di dove sono seduti, dall'aspetto della luce calda,
esatto.
Del qualche fiore, qualche
la pianta,
la natura, lo spazio per cercare di vedere la sala, ma soprattutto la via d'uscita. E questo spazio a ferro di cavallo che aiuta la possibilità di potersi confrontare
sì.
anche magari senza andare in conflitto.
No, vabbè, a parte questo comunque.
Lo spazio tra le persone è molto importante. Questa cosa è un'altra
sì.
cosa che faccio e che adesso mi rendo conto perché funziona.
E quanto spazio lasci di solito?
3-4 metri sicuramente.
Beh,
tra
sono
una,
tanti 3-4
sì,
metri
tra
una persona e l'altra?
Tra una persona che guarda l'altro, diciamo in qualche maniera.
Di fronte. Ah, okay.
Tra una e l'altra evidentemente dipende da quanto spazio ho rispetto all'aula e alla scrivania. Spesso sono anche molto vicini. Faccio poi questa cosa, la faccio diventare anche dei momenti in cui possono raggrupparsi mm-hmm. in piccoli sottogruppi dove possono lavorare in piccoli tavolini, un po' più piccoli, e quindi si crea questo momento in cui stare vicini non è più così qualcosa di difficile
da
provare
sopportare.
E da sopportare, perché magari prima le ho attivati con qualche gioco, li ho attivati con qualcosa che gli permette di conoscersi in maniera diversa
okay.
e di affrontare la vita, il momento formativo come un momento assolutamente naturale e autentico.
Ma tra, volevo chiederti, tra, penso di poter dire centinaia forse,
sì.
ok, tra le centinaia di formazioni che hai fatto,
sì.
ti saranno capitate sia qualsiasi tipo di location, ok?
Sì.
Alcune migliori rispetto ad altre.
Assolutamente.
E quando hai trovato location migliori o peggiori? Hai notato anche dei cambiamenti rispetto a, innanzitutto, la tua fatica di formatore di poter trasferire?
Di proprio di quella. È questa cosa di andare in un'aula dove magari è tutto chiuso, anche per me è anche difficile, no? Riuscire a rilassarmi, a essere autentico, a lasciare andare il flusso, come si dice, il flow. E le persone anche, e nel momento in cui capita di fare le attività formative in aziende che sono molto strutturate e che hanno delle aule di formazione, tutto questo è molto più affievolito, nel senso che le persone che hanno pensato a organizzare l'attività formativa in quelle aziende hanno riflettuto su come rendere quel momento realmente utile per le persone che partecipano. Quindi
okay.
inseriscono tutte queste cose che tu mi hai detto e ce le ritrovo come cose funzionanti. Laddove invece la location non è proprio quella dell'azienda, ma si va in qualche albergo, si va in qualche stanza, è difficile e quindi riuscire a organizzare come uno vuole, e possono capitare queste cose e le persone anche reagiscono in modo diverso. Ho fatto delle similitudini in contesti in cui la stessa aula, ma anche le stesse persone, perché magari era un percorso fatto in parte in azienda, in parte fuori, per cui erano percorsi di più volte in cui ci vedevamo, le persone un po' cambiano in effetti, hai ragione. È
vedi
vero.
Quanto incide l'ambiente
tantissimo.
Esatto, su anche mestieri come il tuo, perché finora abbiamo parlato di, ad esempio, lavoro da casa o lavoro in azienda o nomadismo digitale, insomma abbiamo parlato di tantissime cose. Tutto questo è quanto l'ambiente incide sul benessere di una persona, assolutamente.
Assolutamente,
e,
sì.
Però quello che tu potresti fare, sinceramente, è tu, innanzitutto, orientare
assolutamente
chi gestisce magari queste formazioni in aule che possano essere funzionali sia a te che ai partecipanti, perché appunto l'obiettivo di questa chiacchierata che stiamo condividendo è quello di fare, non parlo di un appello, però comunque di far capire al più persone possibile quanto è importante l'ambiente che ci circonda quando facciamo questo tipo di attività, e di conseguenza di attivarsi anche per cercare di ridurre al minimo le location che non sono adatte a questo tipo di formazione,
il più possibile.
O di adeguarle il più possibile.
Certo.
Cioè gli alberghi magari nei seminterrati senza finestre, l'azienda che organizza potrebbe anche dire sì, va bene, ma cerchiamo un'aula con la finestra.
E questo è un aneddoto incredibile. Ero in un albergo abbastanza importante, in una grande città, e avevano dato questa stanza piccolina. Dopodiché a un certo punto, avevo una ventina di persone, quindi eravamo anche molto stretti, a un certo punto questo albergo aveva un roof garden e in un orario pomeridiano siamo andati a fare il coffee break, siamo saliti su perché c'era un caffè, un bar carino, e poi ho chiesto, ma posso continuare a fare l'aula qua? Mi hanno detto assolutamente sì, in questo momento non ci serve, per le prossime 2 o 3 ore potete. L'aula è cambiata completamente. È cambiata completamente. Immagina una stanza, roof garden, con tutte le finestre che dava su questa grande città. C'erano piante sul terrazzo. Tutto quello che stai dicendo. E devo dire che secondo me mi ricorda anche un po' una mia grande maestra che mi ha detto, Alessandro, smetti di vedere come i conflitti succedono, ma cerca di capire quando le persone vanno d'accordo. Quindi l'idea è quella di riuscire a darmi,
osservarli.
Di osservare quando le persone stanno bene, quando le persone riescono a essere autentiche nel loro modo di comportarsi, perché poi evidentemente durante l'aula fanno delle cose, si sforzano, poi ritornano in azienda e quel comportamento un pochino si perde. Invece il modo di essere autentici ti permette di poter vivere con autenticità anche una formazione. Molto interessante.
Quindi comunque lavora per questo.
Assolutamente.
Facciamo un appello a tutti i formatori.
Beh, non solo ai formatori.
Alle aziende,
alle risorse umane, ai partecipanti.
Esatto.
Che anche di poter vivere queste cose in maniera diversa.
Facciamo un appello affinché organizzino più formazioni possibile in location
adeguate,
che poi il benessere dei propri dipendenti sarà anche il benessere dell'azienda.
Assolutamente, perché quando le persone riescono a relazionarsi meglio, le aziende fanno delle grandi differenze anche a livello di mercato. È vero.
Benissimo. Sono molto contenta di questo scambio. Spero anche che in futuro, cioè che questa chiacchierata sia stata ispiratrice, funzionale per altri, affinché ci possa essere anche una collaborazione futura tra varie figure professionali.
Assolutamente sì, è fondamentale.
Esatto, per far sì che tutto questo possa migliorare, e figure come la mia, ma soprattutto come la tua, che sei sul campo in prima linea ogni giorno, possano aiutare a 360 gradi le persone a sentirsi meglio e a vivere anche la loro quotidianità aziendale nel miglior modo possibile.
Assolutamente, viva le sinergie, piccole cose fanno grandi differenze.
Bravo.
Grazie Vale.
Grazie a te. Nella prossima puntata parleremo con un esperto di marketing per esplorare il tema del benessere dei dipendenti e collaboratori all'interno del luogo di lavoro. Scopriremo come creare ambienti che favoriscano la produttività, migliorino le performance personali ed abbiano un impatto positivo sull'intera azienda. Curiosi? Non perdetevela e, come sempre, applica i principi del Feng Shui e migliora le tue giornate. Intanto, se qualcuno di voi ci sta guardando o ascoltando, vuole approfondire i principi base del Feng Shui, date un'occhiata agli episodi della prima stagione. Li troverete tutti i concetti fondamentali per capire meglio cosa c'è dietro questi piccoli grandi trucchi, o meglio, accorgimenti.
Hai detto Feng Shui è un podcast ideato e condotto da Valentina Pinto. Questo podcast è offerto da Amati Montagnani Immobiliare. fonico di presa diretta Antonio Mezzadra, riprese video e post-produzione Storyplay, producer e supervisione editoriale Esther Memeo.